Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrin. Secondo capitolo. Il lavoro. Io stavo lì, a Forni, che è una frazione di Salerno. Poi c'erano Giuvi e Caserosse, e Mariconda e Pastena, e Mercatello, eccetera. Alla fine della scuola elementare, mio padre e mia madre pensarono di farmi continuare e si consigliarono con gli insegnanti. E questi qua, elogiarono mio padre e mia madre, dovrebbero fare tutti così, i genitori gli dissero, però gli dettero un consiglio. Meglio che non vada alle scuole medie, innanzitutto lì ci vuole l'esame integrativo, e poi alle scuole medie si studia di più. Lo studio è più pesante, ci vogliono più libri, più soldi e poi magari non le può finire le scuole medie perché vi costa troppo. Però vostro figlio può andare alle scuole professionali, così poi potrà avere un posto in una fabbrica, fare il capo operaio, il capo reparto. A noi le parole capo operaio, capo reparto suonavano come un mito. Una cosa che non si sapeva neanche bene che cazzo era. Perché come potevamo saperlo? Che di fabbriche lì ancora non ce n'erano. Mio padre era uno che ha fatto mille mestieri, figlio di contadini, aveva fatto di tutto, dal contrabbandiere nel dopoguerra al manovale nell'edilizia come faceva adesso. E così si decide che io continuo ad andare a scuola. Io tenevo paura di andare alla scuola superiore, come si diceva. Per fortuna c'erano altri amici di Forni che ci andavano anche loro. Ci dovemmo fare l'abbonamento alla filovia di Forni in città. Già subito dai primi giorni di scuola ci furono tra noi in classe delle divisioni, fra quelli che erano dei cittadini e noi che venivamo da fuori. Venivamo da Ponte Cagnano, da Battipaglia, da Baronissi, da Giffoni, da Nocera. Quelli che venivano dalla provincia erano i cosiddetti cafoni. Gli altri erano i cittadini. Alcuni i primi giorni si adeguavano a questa condizione di inferiorità dei cafoni. Cercarono di accaparrarsi la simpatia, di fare amicizia coi cittadini, col ragazzo di Salerno, col gelato, con le caramelle, prestandogli la penna e il quaderno. Io e un mio amico di Ponte Cagnano preferimmo affrontare direttamente questo problema. Facemmo a botte, direttamente con quelli di Salerno, e ci meritammo il rispetto di quei ragazzi, proprio facendo a botte. Spesso, all'uscita della scuola, venivano scazzottate lotte terribili. Questo durò per tutto il primo anno delle scuole professionali. Poi, il secondo e il terzo anno, fu diverso. La differenza non era più tra cittadini e cafoni, ma tra dritti e fessi. Quelli più fessi noi li prendevamo in giro. Gli fottevamo la colazione e i soldi. Fu allora che avvenne la scoperta della città, che si fece il confronto tra la vita di paese e la vita di città. Vedevo tutte queste vetrine piene di merci, pantaloni, borse, scarpe, mobili, radio. Vedevo più roba da mangiare nei negozi alimentari. Vedevo nelle edicole i giornali con le donne sopra, mentre quando tornavo al paese vedevo le donne con la gonna, giù, fino ai piedi. Vedevo in città le copertine dei giornali, i manifesti con queste donne così diverse. Le vedevo per strada, le vedevo andare al cinema. Tutte cose nuove, che stimolavano la fantasia. Cominciavo a capire, qualcosa mi sembrava. E allora scoprii subito una cosa fondamentale, che per vestire bene, per mangiare bene, per vivere bene, ci volevano i soldi. Tutta questa roba nuova che vedevo in città teneva un prezzo sopra, dal giornale alla carne alle scarpe teneva un prezzo sopra. Non era la frutta che stava sugli alberi e che noi in paese ci andavamo a prendere la sera, non erano i pesci che stavano nel fiume e che noi ci andavamo a pescare, non erano i vestiti che ci davano le madri, che li facevano loro e che venivano da chissà dove, pantaloni o scarpe che ci mettevamo senza neanche sapere di che colore erano, perché ce ne fottevamo. C'era una grande differenza tra l'educazione ricevuta fino allora in paese dalle famiglie dell'ambiente contadino e adesso questo ambiente di città. Allora scoprii l'importanza dei soldi e cominciai a chiedere più soldi a casa la domenica. Ma questi qua, porco Dio, non me li potevano dare. Mi davano 100-150 lire alla settimana. Era già molto, veramente non ce n'erano soldi in casa. Poi notavo una cosa. Vedevo tutti i miei amici, quelli che non avevano continuato le scuole. Non andavano nei campi coi genitori a mettere i pomodori, come era l'abitudine di sempre, che avevo visto da quando ero nato. Vedevo che questi, mentre io avevo rotto le abitudini del paese andando a scuola, questi qua pure loro le avevano rotte in un altro modo, invece di andare nei campi andavano a lavorare nei cantieri edili e guadagnavano in 2 mesi più soldi che i genitori col raccolto di un anno. Guadagnavano più soldi dei genitori e si mettevano i blue jeans. Allora i blue jeans erano la cosa più di moda. Erano gli anni che si vedevano quei film come Poveri ma belli. Ma noi che andavamo a scuola non ci avevamo le 1.000 o le 3.000 lire per comprare i blue jeans. Vedevo che quelli ci avevano i blue jeans, vedevo che ci avevano le magliette, ma non quelle maglie di pastore dell'Irpinia, di lana a mano. Una maglia da negozio, una maglia bella, che ce n'erano di tutti i colori. Poi si compravano i giradischi, i dischi, il rock and roll, il rhythm and blues, tutta questa roba qua. Allora si cominciavano a ballare queste cose qua all'americana. Ma ci volevano sempre i soldi. Qualcuno già pensava di comprarsi la lambretta. Erano cose eccezionali, rompevano tutte le abitudini della vita dei paesi. Lì il proprietario terriero teneva il roerot, il calesse col cavallo, per uscire la domenica, per andare in città. Oppure la bicicletta, quella col manubrio alto, sempre nera. E adesso qua i figli dei pommaroli si compravano la lambretta e tutte le altre cose. Io allora cominciai a dire a mia madre, «Senti, io non ci voglio più andare a scuola, perché voglio i blue jeans, voglio andare al cinema, voglio mangiarmi la pizza fuori, voglio uscire e per fare questo ci vogliono i soldi. Se no che faccio? Studio, ma poi devo stare qua a desiderare tutto. E mica è bello vivere desiderando tutto». Volevo vivere immediatamente, allora. Era già l'età che ci si comincia ad avere la ragazzina e tutte le domeniche organizzavamo da ballare. A questa richiesta mia madre dice, «Senti però, ti dico una cosa, che tu sei superiore perché vai a scuola e perché studi, ma io non la sentivo proprio questa superiorità, non l'avevo mai sentita». Io la superiorità la misuravo in base alle cose, in base ai blue jeans, in base alla maglietta, in base al giradischi e basta. Non la misuravo in base a quelle cazzate che mi insegnavano a scuola, perché guarda caso, quelle cazzate non mi servivano mai per ballare, mai per uscire, mai per mangiare una pizza. Perciò questa cosa che mi diceva mia madre, che ero superiore, non la capivo. Sentivo che non era vera per niente. Poi ne parliamo una volta che c'era anche mio padre. Mio padre tentenna un po'. Lui pensava che mandandomi a scuola io avrei avuto una vita migliore della sua. Adesso che vedeva che non ero più un bambino, che stavo diventando un ragazzo, che avevo certe richieste, lui forse le capiva queste cose. «Ma stai attento, che il lavoro è una cosa brutta», mi disse. «Ti devi svegliare presto, il mattino, devi stare sempre a sentire il capocantiere. Se non c'è il lavoro, non mangi. Se c'è il lavoro, devi faticare. Il lavoro non è mai una cosa bella. A te ti pare bello il lavoro perché ti fa mangiare la pizza, ti fa andare a ballare, ti fa andare al cinema. Ma quando ci avrai una famiglia, con questo lavoro non potrai mangiare la pizza, non potrai andare a ballare, ma dovrai dare da mangiare alla famiglia e allora vedrai che il lavoro è brutto e pesante. Per questo devi pensarci bene. Io non ti dico vai a scuola o vai a lavorare, ti dico solo una cosa, il lavoro è brutto, cerca di evitarlo. Vado a scuola perché credo che è un modo per evitarti il lavoro. Questo ragionamento, che il lavoro è una cosa brutta, lo sentivo più vero rispetto a quello che aveva detto mia madre. che io ero superiore. E comincio a pensare che non era vero neanche quello che avevano capito i miei amici, che erano andati nei cantieri, cioè che soldi uguale lavoro, e che dunque lavoro uguale felicità. Inizia a venirmi il dubbio sulla scoperta che avevo fatto che la felicità significa andare a lavorare in un cantiere edile. Padre, con questa prospettiva che mi dà sul lavoro, su quello che è stata la sua vita, era come se mi avesse detto: la vedi questa famiglia? Vedi me? Ti vedi te? È una famiglia felice questa, io, te, tua madre e le tue sorelle? Dei poveracci, dei disgraziati. Ecco quello che siamo. E io allora capisco che è una fregatura il lavoro e basta. Perché nella mia famiglia non vedevo il blue jeans, non vedevo la maglietta, non vedevo il giradischi. Mio padre diceva: qua c'è una famiglia e qua c'è pure il lavoro. Io non faccio forse il lavoro? E il risultato lo vedi qual è? Allora io comincio a traballare, comincio a essere indeciso, andare a scuola o andare a lavorare. Mi prendo il giradischi e la maglietta col lavoro, ma poi faccio la fine di mio padre. Oppure vado a scuola, che può darsi pure che sarò più felice, nel senso che non farò la vita che sto facendo adesso, in famiglia e come l'hanno fatta mio padre, mia madre e le mie sorelle. E questa fu la cosa che mi fece continuare ad andare a scuola. Andavo all'istituto professionale perché si pagavano meno tasse, meno libri, e lo studio era più leggero e pressappoco inesistente. Feci un corso triennale per elettrauto, una cosa assurda, perché quello è un mestiere che si impara in officina. Lo imparano i ragazzini svitando e avvitando le lampadine, lo spinterogeno, eccetera. Devi conoscere tutti i tipi di macchine. Noi imparavamo invece tutto sui libri. I vari tipi di batteria di spinterogeno non li vedevamo mai. Imparavamo delle cose astratte che servivano a farti avere il voto. Poi vedevi che se si fulminava la lampadina di una macchina, un ragazzino dell'elettrauto di 12 anni sapeva aggiustarla subito e tu non lo sapevi fare. Questi istituti professionali servivano solo a dare il posto ai bidelli, ai presidi, ai professori disoccupati. Non servivano a noi, che per andare a scuola spendevamo soldi in libri, quaderni e pasti. E erano spese insostenibili per noi. Lì tutto quello che contava era il sapere parlare bene della batteria, dello spinterogeno, della dinamo, del motorino di avviamento. Ne parlavi bene, se sapevi a memoria tutto quello che c'era sul libro, avevi il voto. Ma ormai tutti erano convinti che quel cazzo di scuola non serviva a niente. Se ne parlavi con un professore, lui naturalmente negava. No, diceva, ma loro sono ignoranti, sono ragazzini che sanno fare solo le cose normali. Le fanno così, ma non capiscono perché le fanno. Voi invece sapete cos'è la corrente elettrica, come si forma, come circola. Questo è un fatto superiore. Poi voi andate a fare i capi nell'industria. Ancora una volta ci sbattevano in faccia che diventavi un capo. Tutti noi capi, che eravamo 50 o 60, e poi tutte le scuole professionali che c'erano in Italia e che ogni anno sfornavano migliaia di capi. Ma quanti capi servono alle industrie in Italia? Finalmente finì questa scuola, in cui non si imparava niente, che servisse a qualcosa. E che lo sapevano anche i professori, tanto è vero che agli esami non ci fu nessun bocciato. Finita la scuola, ognuno di noi cercava un posto. Andavamo a presentarci alla Fiat, ai concessionari Fiat, che c'hanno l'officina meccanica. Andavamo a parlare lì. Chi sei? Elettrauto. Ma l'hai mai fatto? No, ma l'ho imparato a scuola. Non ci prendevano mai. Andammo all'OM, all'Autobianchi, all'Alfa, alla Lancia. Non ci prendevano. Non avevano bisogno di noi. Avevano bisogno dei loro ragazzini che imparavano tutto lì e che sapevano fare tutto. Allora ognuno di noi prese una sua strada diversa. Non ci siamo manco visti più. Non credo che nessuno abbia mai fatto l'elettrauto o il caporeparto. Io quell'estate andai a lavorare nelle fabbriche di pomodori. Lavoravo per 12 ore al giorno, lavoravo anche la domenica. Lavorai 2 mesi e guadagnai quasi 250.000 lire. E con quei soldi comprai il cappotto e l'abbigliamento per tirare tutto l'inverno. Ma questo non bastava. Però non andai nel cantiere edile, come avevo pensato di fare 3 anni prima, perché vedevo quelli che c'erano andati adesso, che cominciavano ad avere 18-19 anni. Arrivati alla Lambretta si erano fermati, poi la Lambretta si scassava, ci volevano soldi per aggiustarla e per le multe, per la benzina, e cominciavano a sorgere i problemi di fidanzarsi, di sposarsi, ci voleva un sacco di soldi. Una serie di problemi cominciarono a sorgere e quelli mica ci pensavano più a ballare o al blue jeans. Queste cominciavano a diventare cose di secondo piano e poi succedeva che a volte venivano licenziati. Il lavoro cominciava a diventare duro, si cominciava a fare il cottimo e poi c'era il fatto che adesso tutti quanti si erano messi a guadagnare. Non era più un'eccezione, un privilegio come 4-5 anni prima. Era una necessità, diventava una cosa uguale per tutti dover guadagnare. C'era anche un'idea fissa. Ma come? Tu sei stato a scuola e adesso ti metti a fare l'operaio? E così non potevi farlo. Era proprio un punto d'onore non andare a fare un certo lavoro se eri stato studente. Allora i miei genitori cercavano di mantenermi perché non andassi a lavorare nell'edilizia. E quando lavoravo nelle fabbriche di pomodori cercavano, e anch'io cercavo, di tenerlo nascosto. E fu in quegli anni che cominciò l'industrializzazione, cominciò l'epoca dello sviluppo nel sud, anche per evitare che questi braccianti, questi pomarolari, si ribellassero, perché non guadagnavano abbastanza soldi per vivere. Allora si fece un po' di industrie, si potevano dare salari più bassi, non c'erano sindacati, e così cominciarono a fare lavorare un po' di gente nelle fabbriche, ma non troppa. Perché il grosso doveva partire per il nord, doveva emigrare, e cominciarono a esserci in giro un po' di soldi. Si vedevano automobili, si vedevano frigoriferi, televisori nelle case, e anch'io andai a lavorare per la prima volta in fabbrica. Andai a Lidl Standard, e lì scoprii che era vero quello che mi aveva detto mio padre, cioè che il lavoro è soltanto fatica, e fatica il lavoro e basta. Così poi fui licenziato da Lidl Standard e pensai allo sbocco che veniva proposto in massa allora a tutti i meridionali, cioè di emigrare, di andare a Milano, di andarmene anch'io su nel nord, su dove tutta questa gente qua se ne stava partendo tutti in massa. Treni zeppi che ti portavano via interi paesi dell'interno dell'Appennino. Non era la prima volta quella che io andavo al nord. C'ero già stato una volta, subito dopo finite le scuole professionali, prima dell'Idea Standard, a Brescia. Ero stato a Torino, c'ero stato giusto un mese. C'era su mia sorella, sposata, che tornava ogni anno per le ferie in macchina. Io ero rimasto sconvolto da sta pianura, da sto lavoro, da sta mentalità, e me ne tornai precipitosamente indietro per starmene al mare, per starmene a fare niente coi miei amici. Ero andato a Torino da mia sorella sposata e vidi che lì abitava in una casa peggio della nostra a Salerno, una casa che era in un portone a pian terreno, una stanza, e lì dormivano e lì mangiavano, però giù tornavano in macchina sti stronzi. Io ero andato su col treno, un treno affollatissimo che volevo scendere già dopo 30 chilometri. Feci tutto il viaggio in piedi, gente ubriaca con pezzi di pane così che mangiavano nei corridoi, bambini che piangevano, cacavano, valigie, pacchi, scatole dappertutto, una cosa tremenda, e questi qua viaggiavano già da 10 ore. Io ero salito allora a Salerno e loro venivano dalla Sicilia, viaggiavano già da 10 ore dal mattino. Erano incazzatissimi, era il mese di aprile. Giù l'abitudine è sempre di emigrare in primavera perché si sa che al nord prima fa freddo. Allora per questa ragione la gente parte sempre tutta in primavera. A Torino facevo il lucidatore metallico, cioè la Fiat non è che certi pezzi, certi accessori li fa tutti lei, anzi non ne fa nessuno. Per esempio le maniglie della 500 e della 600 che sono di alluminio, e così tutta la roba di alluminio, le fanno delle fonderie, e poi le fonderie danno in subappalto sta roba per sgrassarla. C'è la sbavatura della fonderia, la sbavatura intorno. Bisogna sgrossarlo il pezzo, poi lucidarlo su un altro smeriglio. C'è un smeriglio che lo sgrossa e un smeriglio che lo lucida, con stoffa e fili d'acciaio. Si passa la maniglia che diventa lucida e liscia. Questo era il lavoro. Mi dettero la qualifica di lucidatore metallico. Ma lì bisognava fare 2000 pezzi al giorno. Non ci avevo neanche il tempo per soffiarmi il naso. Ero sempre tutto nero e sporco, però ero lucidatore metallico, ma a me non mi piaceva essere lucidatore metallico e dopo un mese me ne scappai via. Mi feci su i soldi che poi ho speso quella primavera, ma adesso, questa seconda volta che andavo su in modo diverso. Vedevo chiaramente che non era più vero che qua al sud adesso per campare ce ne volevano meno di soldi, che la roba costava meno. La roba che ormai usavamo tutti, la televisione o la carne in scatola, costavano uguale a Salerno come a Torino. E la benzina costava uguale, la lambretta costava uguale, il treno costava uguale. Qua al sud la roba che adesso si doveva usare non costava più di meno. Sì, fino a 5 o 6 anni fa l'aglio, le cipolle, le galline, la frutta li riuscivi a prendere direttamente. Andavi in un campo e ti facevi la frutta, il basilico, le cipolle, ma adesso tutti i campi erano recintati molto accuratamente e c'erano i guardiani dentro, c'erano i commercianti di frutta che questa frutta la vendevano, insomma adesso andavi a finire dentro se la rubavi e poi la gente si vergognava a fare vedere che era povera e così la stessa roba di frutta e di verdura che prima in qualche modo non la compravi, adesso la dovevi comprare. Costava forse un po' meno che a Torino o a Milano, però qua non c'erano i soldi. Di soldi qua ce n'erano molti di meno e io avevo deciso di andare su perché lì si guadagnava veramente di più. Lassù c'erano delle famiglie che conoscevo, intere famiglie che erano partite. Una che abitava proprio di fianco alla porta della mia casa, che erano partiti tutti, il padre era stato pomarolaro. Metteva i pomodori alla Versecca, una zona della Piana del Sele, e i figli erano Angelo, Rocco, Andrea, Armando, Carmine, Giovanni. Tutti fratelli e lavoravano tutti quanti insieme al padre coi pomodori, tutti quanti a fare le canne, tutti quanti a fare i turtielli, cioè i rami delle ginestre che servivano per legare le piante dei pomodori alle canne per farle salire. Poi c'era l'abitudine di prendere i pomodori, di tagliarli a metà, metterli al sole e di farli seccare, poi passarli in un setaccio di rame e usciva la salsa di concentrato. Un modo antico di fare il concentrato, che poi si metteva nei vasi di creta una foglia di fico sopra. Si faceva così il concentrato di pomodoro, poi si facevano anche le bottiglie. Le bottiglie le facevano tutti. A mezzogiorno si mangiava insalata di pomodoro, la sera insalata di pomodoro, la mattina insalata di pomodoro. Il pane duro, quel pane biscottato che si fa qua. Mio padre, invece, faceva l'operaio saltuario, faceva le canne nella pianura, cioè tagliava le canne nei prati selvatici che c'erano e poi ste canne le vendeva. 200-300 fasci di canne che ci voleva una settimana per farli, li vendeva per 30.000 lire alle fabbriche di maccheroni, perché le fabbriche di maccheroni ci mettevano i maccheroni a seccare sulle canne. Un mestiere vecchio che poi è scomparso anche quello. Mio padre un po' faceva questo mestiere qua, un po' il manovale edile. Si arrangiava a fare tutti i mestieri, molto spesso faceva il carrettiere perché aveva anche un cavallo col carretto. Si arrangiava in tutti i modi, però assolutamente non faceva il bracciante, faceva il pomarolare, perché era un mestiere impossibile. Io, qualche volta, quella famiglia di vicini, li aiutavo coi pomodori e mia madre mi chiamava. Non andarci con loro. Che vuoi mischiarti coi pomarolari? Questa famiglia adesso è tutta quanta emigrata, però non erano emigrati così di un colpo tutti insieme. Era partito per primo il secondo fratello, Andrea, un tipo che in famiglia era la pecora nera. Era il tipo che si scansava sempre dal lavoro, che nei campi si metteva sempre al fresco, uno che il lavoro non gli piaceva. era analfabeta, neanche a scuola era voluto andare. Partì per fare il servizio militare e poi non tornò più giù. Arrivava una lettera ogni tanto, eppure era arrivato lui, qua, in paese, tutto elegante e pieno di soldi. Diceva che lui vendeva i fiori perché la gente comprava i fiori lassù al nord. Era una cosa che a noi sembrava da pazzi che la gente comprasse i fiori. Lui diceva che vendeva i fiori che durante il giorno dei morti faceva 70-80 mila lire d'incasso. Ci sembrava incredibile. Adesso lui stava tentando di mettere su un negozio di fiori. Si stava prendendo la patente della macchina, si voleva comprare un furgone per prendere i fiori a Sanremo e portarli a Milano. Cose che sembravano fiabe ai fratelli, ai vicini, agli amici. Le raccontava anche a noi queste cose perché c'era l'abitudine che ci sedevamo la sera davanti alle case sotto la pergola d'uva, che adesso ci hanno fatto il marciapiede e non c'è più neanche l'erba. E lì si parlava la sera e si ragionava e raccontava queste cose che combinava nel nord. Così, dopo 3 o 4 anni che Andrea se n'era andato e era tornato a trovare la famiglia 2 o 3 volte, parte un altro fratello, Rocco. Questo qua, Rocco, era uno dei giovani più parlati del paese, il tipo che mandava a fare in culo i padroni. Era il tipo che ai padroni non piaceva, un tipo che si comprava anche i vestiti. Perché allora, se uno si faceva un vestito nuovo, i padroni, quelli delle terre, lo guardavano di brutto, lo criticavano perché si era fatto il vestito nuovo. Questo Rocco si era stancato di fare una vita nei campi insieme a suo padre e se ne va pure lui a Milano. Arriva lì che stavano facendo la metropolitana e si mette a lavorare su uno scavatore. Ogni tanto anche lui scriveva. Quando arrivavano le lettere di uno che stava fuori, prima si leggeva in famiglia, poi si facevano leggere a tutte le famiglie di vicini che conoscevano questo qua. Diventava un fatto del paese. Quello ha scritto che dice, che c'è di nuovo? Si sapeva che il postino era arrivato lì a consegnare la lettera. Chi ha scritto? È tuo figlio? Che dice? Che c'è di nuovo? Che non c'era la televisione o il cinema o il giornale come c'è oggi, il giornale con tutte le notizie. Prima le lettere erano un fatto importantissimo per la circolazione delle notizie. Se ne parlava poi per una settimana o più. Si parlava di questa lettera. Poi ne arrivava un'altra e così si campava. Così io sapevo che Rocco a Milano lavorava su uno scavatore e io non riuscivo a immaginare che cazzo fosse questo scavatore? Doveva essere una cosa bellissima lavorare su uno scavatore. Paese contadino, si conosce solo la zappa e i buoi. Rocco scriveva che lavorava 12 ore al giorno, il che non meravigliava perché nei campi magari se ne lavoravano 14, il lavoro era senza orario. Guadagnava non so, ma una cifra favolosa. Il padre naturalmente era soddisfatto. Rocco era fidanzato in un paese vicino e dopo 1 anno e mezzo arriva per sposarsi. Arriva in paese con un vestito nero, con una camicia bianca, una cravatta nera, scarpe nere. Arriva elegantissimo, lo guardavano tutti, con una valigia, non il solito cartone legato con lo spago con cui si andava su. E il padrone di casa, dove abitava e dove abitavamo anche noi, lo chiama, gli dice: come stai? Come vanno le cose? Lo guardava storto, dalla testa ai piedi. Poi tutti i proprietari di case o di terre parlavano di lui la sera, quando andavano a farsi la barba dal barbiere. Lì nel paese, dal barbiere, tutti i braccianti, i contadini, quando arrivava un proprietario, gli davano sempre la precedenza a fare la barba. Il barbiere prendeva la tovaglia nuova, pulita. Mentre per tutti gli altri usava sempre la stessa tovaglia per una giornata intera. La cambiava il giorno dopo perché erano tutti zozzi, sporchi, di terra. Per i proprietari invece prendeva ogni volta la tovaglia nuova. E il bello è che i proprietari la barba non la pagavano nemmeno, mentre gli altri la pagavano. I proprietari nel salone parlavano: avete visto Rocco? È tornato. Lui sta bene. Perché non andate via pure voi? E i braccianti dicevano: Ma che, sopra ci si sta malamente, ci sta la nebbia, l'aria è malamente. Noi non ci andiamo, ci vanno i fessi. Quello, mo si crede di fare il signore così vestito pulito. Cioè, il ragionamento padronale mica lo facevano i proprietari, lo facevano gli altri, quelli che restavano, mentre i proprietari attizzavano solo il fuoco. Controllavano per vedere come andava questo fatto. Che arrivava un campagnolo così conciato, in quel modo, che loro non ce l'avevano neanche un vestito così. Gli spostava un po' sto fatto, gli guastava le cose. L'unica cosa che dicevano sti padroni era: ma questo è un bravo ragazzo, un ragazzo a posto. Questo non ci sono dubbi, dicevano i braccianti. Quando si era sposato Rocco, aveva portato un vestito per suo padre, per sua madre, per i suoi fratelli. Tutti coi vestiti nuovi e tutti quanti a guardare la famiglia coi vestiti nuovi. Perché era roba che non si trovava lì nel paese, manco in città. E c'erano i camerieri a questo matrimonio, che portavano dolci, champagne, tutto, e la musica. Ma il matrimonio nel sud, fra i contadini, è sempre stato una grossa cosa, un punto di arrivo per tutti, per cui facevano anche i debiti per sposarsi e poi li pagavano per tutta la vita. Man mano che le cose cominciavano ad andare male, se ne andavano uno alla volta, anche gli altri. Tutti i fratelli se ne andavano e Rocco gli trovava il posto. Poi lassù stavano bene, si sposavano, eccetera, finché se ne andarono tutti quanti, anche i genitori. C'erano molte famiglie che avevano fatto così. Questa è quella che mi ricordo meglio, perché li conoscevo direttamente. Erano i nostri vicini, abitavano proprio qua, di fianco a noi. E anch'io avevo deciso adesso di andarmene su al nord, perché lì c'erano i soldi.
Libri ribelli.
Libri ribelli.